E ben ritrovati da Alessandro De Rosa
e da Giovanni Conti.
Bene Giovanni, oggi parliamo del diverso in qualche modo e dell'accogliere il diverso. Mamma Liturchi, abbiamo chiamato questa puntata così, ovvero la curiosità per il diverso, l'assimilazione del nemico nelle turcherie sette e ottocentesche come strumento intelligente di risoluzione dei conflitti. La chiave? La curiosità per il diverso, che a dirsi è una cosa, come dire, facile, no? Siamo curiosi, però solitamente il diverso ci dà un po' fastidio.
Ci fa anche paura.
Ci fa paura.
Però i musicisti devo dire che hanno, come dire, superato facilmente proprio nel periodo che tu citavi, perché hanno lavorato più di fantasia che di realtà.
Già.
Perché tra 7 e 800 l'Europa vive grandi trasformazioni. L'impero ottomano, più che come minaccia militare, che è roba di qualche secolo prima, si impone come presenza culturale, la si incomincia a vedere con occhi diversi, mentre la politica si irrigidisce, gli artisti e i mercanti colgono invece l'occasione per creare il contatto e lo scambio. E quelle che già allora si chiamavano le turcherie, noi continuiamo ancora oggi a chiamarlo, invadono il teatro e la moda. E però naturalmente spesso ci sono gli stereotipi.
E già gli stereotipi, ma anche questa, stiamo assistendo a questa cosa, la musica, la società, la cultura di quel momento, ovviamente, e anche l'influenza dell'architettura, no?
Assolutamente.
E questo è proprio anche l'altro elemento, no, che vedremo come si intersecano e si vanno a germinare, no? gli stili anche architettonici, come cambiano, come cambia il modo di ospitare le persone, no? La loro vita. Lo facciamo con due ospiti, la storica dell'architettura che abbiamo avuto più volte ospite ma molto preparata, Silvia Berselli,
e Lorenzo Coppola, clarinettista e docente di clarinetto storico e di musica da camera alla Escola Superiore de Musica, la famosa ESMUC di Barcellona.
Esatto, e quindi noi adesso arriviamo lì, ma ritorniamo, perché questo pomeriggio già c'è stato, sempre a lui, Mozart, da questa sinfonia numero 41 in Do maggiore, 551 Jupiter, primo movimento allegro vivace.
Thank you.
E già Mozart con la sua sinfonia numero 41 in Do maggiore, primo movimento allegro vivace, abbiamo ascoltato anche un po' di più di quello che avremmo dovuto per ascoltare anche il secondo tema, l'oppositore, perché effettivamente parlavamo del diverso e la diversità è alla base anche della forma sonata, perché se non ci fosse una tesi non ci sarebbe l'antitesi e non ci sarebbe la sintesi, e quindi ecco che entriamo ancora di più nel cuore del problema, ma qui adesso vedremo anche il collegamento che questo brano ha nella narrazione dei nostri ospiti. Intanto do il benvenuto a Silvia Berselli, ben trovata Silvia.
Ciao a tutti e un saluto anche ai nostri ascoltatori.
E un caro saluto anche a Lorenzo Coppola, suppongo sia a Barcellona in questo momento.
Sì, sono qua. Buongiorno a tutti.
Non invidiamo le temperature.
Anche qui a Lugano non si scherza. Lorenzo, partirei proprio da te. Siccome questi due, i primi due ascolti li hai selezionati tu, noi abbiamo detto Mamma li Turchi, ovvero la curiosità per il diverso, l'assimilazione del nemico nelle turcherie settecentottocentesche, le declinazioni culturali e musicali. Partiamo proprio dalla musica. Come mai la Sinfonia numero 41 di Mozart?
Guarda, avrei potuto proporvi tantissimi brani molto simili, no? Siamo a Vienna, siamo ai confini dell'Impero Ottomano, innumerevoli guerre, assedi, 1529-1683, varie guerre durante il secolo XVIII, dei turchi si parlava in continuazione, in questo periodo.
Purtroppo comincia... ti perdiamo un pochino, se riesci, all'inizio eravamo partiti molto bene.
Adesso mi senti meglio?
Molto meglio, sì, eccoci.
Ah, ecco, perfetto, allora ho trovato forse un posto dove c'è migliore connessione. Quindi, ti dicevano, quindi alla fine del secolo XVIII si comincia a vedere che l'impero ottomano si stava indebolendo, quindi c'è meno paura, più curiosità, c'è più voglia di prenderli in giro, se vuoi, e bisogna dire a questo interesse degli europei verso le culture esotiche, che sia la Turchia, l'Oriente estremo, la Cina, le Americhe, no? Quindi abbiamo innumerevoli opere durante il secolo XVIII, Rameau, no? le Indie Galanti, i Pellegrini della Mecca di Gluck, il Ratto del Serraglio di Mozart, l'Italiano in Algeria, il Turco in Italia di Rossini, praticamente un'opera di ogni quattro degli argomento esotico, è una maniera di esorcizzare timori, soddisfare curiosità e soprattutto ridere tantissimo. Era una scusa, si può prendere in giro un personaggio della commedia dell'arte come Nella serva padrona di Pergolesi, o come prendono in giro il conte nelle nozze di Figaro, o si può prendere in giro un turco cattivo, innamorato, un po' alcolizzato, come nel Ratto da Serraglio. E naturalmente, siccome questo era quello, diciamo, quello che il pubblico adorava in quel momento, anche la musica strumentale, che sia un quartetto d'archi, una sonata per piano, un concerto per violino, una sinfonia, si allinea con questo gusto un po' esotico. E quindi, se pensiamo che la gente passava tutto il tempo all'opera, la gente, i nobili e i borghesi, chi poteva permetterselo, chi aveva i soldi o chi non lavorava, quindi la vita culturale girava intorno all'opera, all'opera si parlava di questi argomenti e naturalmente la musica strumentale si allinea dicendo dobbiamo scrivere noi compositori qualcosa simile, molto simile all'opera che la gente ha sentito la sera prima. Quindi anche la sinfonia, come nel caso della Sinfonia 41 di Mozart, si allinea a questa estetica, quindi racconta, è un po' la colonna sonora di un film virtuale che la gente conosceva molto bene. L'inizio della sinfonia, che comincia con questo unisono arrabbiatissimo, con i colpi di frusta, sono tipici elementi alla turca che ritroviamo nel Ratto del Serraglio, per esempio quando c'è il personaggio di Osmin arrabbiato. Uh-huh. La risposta della terza battuta è la risposta femminile di Blonde, che non si lascia assolutamente impressionare dall'ira di quest'uomo. E poi abbiamo questa ridicola, cioè se non fosse Mozart, chiunque direbbe che è scritto male, perché abbiamo una serie di 20 secondi di tonica dominante, che non è quello che ti aspetti da un grande compositore come Mozart, no? Quindi c'è una ripetizione incessante e sappiamo che la ripetizione era e continua a essere uno degli elementi comici più importanti. Se pensate a Stanley Holly o Charlie Chaplin o un cartone animato di Bugs Bunny o Tom e Jerry, è basato su gesti ripetitivi che ti fanno ridere. Quindi tutti questo arsenale di utensili teatrali mutuati dall'esperienza ormai secolare di commedia dell'arte italiana sono entrati nell'opera buffa e alla fine anche nella sonata per pianoforte o nella sinfonia.
Lorenzo Coppola, grazie, una bellissima introduzione musicale. Giovanni?
È una lezione questa.
Una lezione, infatti sì, no, veramente.
Stavo già pensando a Silvio Berselli mentre ascoltavo Lorenzo Coppola, cioè tutti questi elementi che ci ha così chiaramente illustrato il maestro Coppola sono elementi che, a mio parere, ma correggetemi se sbaglio, appartengono soprattutto al mondo della musica e al mondo del teatro. Però questa sorta di attenzione all'Oriente, mutatis mutandis, entra anche in altre sfere culturali. E con Silvia Berselli non possiamo far altro che parlare di architettura. Ecco come questa influenza, questa voglia anche di riprodurre o di ispirarsi a modelli orientali, veri o presunti, entra nella storia dell'architettura.
La chiave di volta è sicuramente quella delle arti visive più in generale, e passa in primo luogo dal teatro, quindi dal teatro musicale, che ha un apparato visivo potente, che è quello chiaramente della scenografia, ma non solo, anche i costumi, per esempio. Quindi la moda di vestirsi alla turca, per esempio, diventa un non plus ultra della moda settecentesca e ottocentesca, e viene rubata chiaramente dalle figure, dei personaggi principali che abitano le opere buffe e che cominciano a diffondersi come dei caratteri fondamentali della cultura europea. E attraverso questi luoghi, appunto, che sono dei luoghi visivi, prima musicali, poi anche visivi, comincia ad abitare anche i luoghi della vita quotidiana, in particolar modo l'architettura. Nel corso del tardo Settecento e primo Ottocento, le immagini che vengono proiettate sulle costruzioni realizzate sono ancora delle immagini molto divertenti per uno sguardo contemporaneo, perché sono fatte principalmente di visioni che non sono corroborate da ricerche scientifiche. E dunque assistiamo, per esempio, alla costruzione di palazzi come il Padiglione Reale di Brighton, che è una sorta di follia della Casa Reale, costruito già a partire dal 1802, dove appunto si mescolano, senza troppo rigore storico o scientifico, degli stili architettonici molto lontani. Per esempio c'è un riferimento molto forte alle Indie, al Medio Oriente, quindi una sorta di eclettismo di lontano e Medio Oriente che si mescolano insieme. Pensate che addirittura la sala da musica venne arredata con un soffitto rivestito completamente da centinaia di conchiglie che erano ricoperte da una sottile lamina d'oro, erano completamente dorate e avevano chiaramente sia un ruolo visivo che un ruolo acustico, appunto di correttivo acustico all'interno di questa grande sala, ma rimandavano anche a un mondo della natura, a un mondo dell'Oriente che utilizzava questi sistemi decorativi come dei partiti comuni nella produzione delle sale dei grandi palazzi orientali. Quindi la costruzione di questa sorta di mille e una notte che si moltiplica, di questo riferimento alla grande narrativa anche medio orientale, si moltiplica nelle architetture creando quelle che sono delle scenografie abitate in qualche modo, e rimane tale il riferimento, ovvero un riferimento in qualche modo sognante, poco documentato, fino alla metà dell'Ottocento, ovvero fino a quando un ricercatore, disegnatore, architetto inglese che si chiama Owen Jones intraprende un lungo viaggio di formazione nel bacino del Mediterraneo per poi fermarsi a studiare il complesso palaziale dell'Alhambra di Granada. Quando arriva all'Alhambra e scopre quel mondo, il mondo appunto di questo Medio Oriente che è arrivato a contaminarsi con quello che è invece il nostro bacino europeo, si innamora di questa architettura che fino ad allora non era stata studiata in maniera approfondita, e decide di dedicare ben 12 pubblicazioni, 12 volumi al ridisegni dell'Alhambra che lui fa in un lunghissimo periodo. Pensate che la pubblicazione inizia nel 1836 e dura 10 anni. E queste tavole che raccontano appunto l'Alhambra arrivano per la prima volta a un pubblico europeo, principalmente con tavole a colori, in quanto il mondo mediorientale è un mondo fatto di colori. non solo nella musica, ma anche appunto negli abiti, nelle scenografie, nell'architettura. E questi colori cominciano ad irrompere nella produzione architettonica, trasformandola completamente, facendola diventare un tripudio cromatico che lui è costretto a rendere in qualche modo, e sarà per questa ragione che sarà costretto addirittura a inventare una nuova tecnica di stampa, che è la cromolitografia, per poter raccontare questo Oriente che non poteva certo essere ridotto al bianco e nero.
Beh, Silvia Berselli, io tra l'altro ho qui davanti delle immagini che mostro anche a Giovanni Conti, purtroppo non posso farle vedere ad altri perché tu mi avevi mandato tantissimo materiale riguardante queste architetture straordinarie di cui ci stai parlando, con delle davvero, per chi non è alla guida, andiamo a cercare se non siamo stati lì questi luoghi, perché è veramente un arcobaleno continuo, un fiorire di colori che mettono di buon umore e creano anche prospettive cromatiche straordinarie. Ascolterei un brano ancora, un pezzettino di brano, e poi ritorniamo a parlare della diversità di cui abbiamo parlato finora. Haydn, non ce ne voglia, questo è il suo quartetto in do maggiore, opera 54, numero 2, e questo era il secondo movimento adagio, lo ascoltiamo sempre in sottofondo, chiaramente dobbiamo andare avanti nella discussione. Mi faceva venire in mente, Giovanni, la Londra, no? Il colonialismo, in effetti quanta diversità è stata inglobata nell'Europa, ma non solo in Europa, con grande violenza, no? In qualche maniera, penso proprio all'Inghilterra, no? Che è un colonialismo
forte,
brutto anche da un certo punto di vista. Qui invece è davvero questo quartetto suonato splendidamente. Vogliamo porre la domanda al nostro maestro Coppola, che vogliamo ritornare su un fatto musicale.
Sul fatto musicale, sì, parlavamo a microfoni spenti con Alessandro di questa bella fotografia dell'esperienza soprattutto mozartiana che è stata fatta all'inizio proprio da Lorenzo Coppola, ma quanto è servita questa esperienza poi per evoluzioni che sono venute temporalmente dopo Mozart, cioè come hanno recepito in qualche modo altri compositori quella che potremmo definire la lezione mozartiana?
Domanda vastissima e complessa. Possiamo dunque, innanzitutto, il punto di partenza, quello che io propongo, naturalmente, come tutti i punti di partenza, è discutibile, è che il pubblico dell'epoca era in misura di capire una gran parte del messaggio musicale di Mozart, Haydn, Gluck, Beethoven e di tutti i loro contemporanei, ovvero sia parlavano la lingua. i nobili e i borghesi dell'epoca leggevano Shakespeare, leggevano Schiller, conoscevano le Metamorfosi di Ovidio, si scambiano le lettere con citazioni mitologiche, per esempio, conoscevano molto bene la storia, conoscevano Cicerone, e quindi avevano un tipo di formazione che oggigiorno è praticamente scomparsa. Infatti la musica, le opere, i libretti e anche la musica strumentale è piena di queste citazioni che oggigiorno non sappiamo più leggere. Curiosamente di queste cose non si parla quasi mai neanche nell'Accademia di Musica, ovvero sia questo patrimonio immenso di lingua vernacolare della musica che tutti parlavano all'epoca, con l'arrivo della rivoluzione francese, poi i nazionalismi del XIX secolo, la costituzione dei conservatori, l'accademia, no? Quindi il fatto di ridurre tutto a qualcosa di più schematico ha fatto sì che questo patrimonio enorme si sia andato perdendo poco a poco. Quindi oggigiorno anche nelle classi di analisi di un'accademia di musica, per tutto il pianeta Terra, che sia Tokyo o Barcellona, si tende a meccanizzare la cosa, a schematizzare la forma sonata, il primo tema, il secondo tema, lo sviluppo, no? Tutti i termini che sono scollegati dalle emozioni. Non è che se io dico primo tema voi cascate per terra in lacrime di emozione, no? O sviluppo. Il pubblico, peraltro, il pubblico di oggigiorno non sa neanche cosa vogliano dire questi termini, no? Mentre se potessimo sostituire a questi termini un vocabolario espressivo, cioè connesso con le emozioni, se uno dice le turcherie, quindi diciamo una musica basata su alcuni intervalli armonici cromatici, esotici, e alcuni gesti dinamici e metrici particolari, il colpo di frusta dell'inizio della Jupiter, la risposta femminile piano dei violini, l'arrabbiatura, no? Quindi se parliamo di arrabbiatura, questo lo capisce anche un sordo. Però se cominciamo invece possiamo passare 10 anni in un conservatorio senza mai nominare questi gesti teatrali che sono quelli che hanno generato questa musica. E non dimentichiamoci che Haydn è stato per 10 anni improvvisatore e compositore del Teatro di Commedia dell'Arte di Bernardone a Vienna, cioè il maestro spirituale di Mozart e il maestro di Beethoven si è formato non al conservatorio ma accompagnando gli attori che si davano le martellate sulla testa e i calci nel sedere. Stranamente no, questa informazione che è nell'autobiografia di Haydn non è mai,
non passa,
non se ne parla praticamente mai, no? Quindi praticamente nel momento in cui noi ci mettiamo a interpretare una sinfonia di Mozart o questo quartetto d'arche non abbiamo i punti di riferimento, non sappiamo cosa voglia dire. Quindi una delle grandi sfide per conservare, per fare in modo, no, che se uno va a vedere il Foro Romano riesca con la sua immaginazione, la sua cultura, la sua preparazione a ricostruire un po' l'atmosfera di quel posto dove sono rimasti i quattro sassi adesso, nello stesso modo noi potremmo cercare di aiutare studenti, professionisti della musica, musicologi, emissioni radiofoniche, presentazioni dei concerti, l'Accademia di Musica, no? In qualche modo ritornare a quello che facevano i nostri antenati, cioè davano contenuto emotivo, collegavano la musica, gli accordi, l'armonia, i temi, le melodie, i gesti, le dinamiche, gli sforzandi, gli effetti speciali con delle emozioni. E di questo stranamente abbiamo una forte tendenza a scollegarci dalle emozioni quando facciamo musica e insegniamo musica, soprattutto per concentrarci soprattutto sul risultato a livello tecnico, quindi deve essere una cosa pulita. Quindi di questa eredità, per rispondere alla domanda, di questa eredità mozartiana, o più che altro diciamo la matrice è piuttosto la scuola napoletana dell'opera, l'opera buffa, la serva padrona, Pergolesi, che poi Haydn ne intuisce per primo il potenziale e lo trasforma in uno stile internazionale al quale si vanno tutti a abbeverare. Diciamo, questi grandi di questa grande tradizione oggigiorno è rimasto molto poco, tant'è vero che non ci riesce difficile associare una sonata per piano di Mozart a una situazione teatrale. Ci sono molte sonate di Haydn o di Mozart per piano, concerti per violino, i concerti per violino di Mozart, cioè sono da morire da ridere, però, o sinfonie di Haydn, però è molto difficile vedere qualcuno che rida in un concerto o in una classe di musica. Io ho scelto questi due pezzi, infatti, la Jupiter perché è particolarmente comica e il movimento lento dell'opera 54 e non maggiore di Haydn perché è il suo equivalente, diciamo, il suo opposto, no? Dall'altra parte dello specchio, cioè il tipico notturno tragico, la canzone tragica, che in qualsiasi momento di qualsiasi opera seria o opera buffa c'è un momento notturno nel quale un personaggio, spesso femminile, si lamenta di una situazione di infedeltà, di tragedia, vuole morire, eccetera, eccetera. E questo movimento di Haydn è il movimento emblematico della musica ungherese, della musica suonata dai musicisti itineranti bulgari, rumeni, yiddish, turchi, in quella zona dell'impero austro-ungarico che era frequentata da questo tipo di musicisti, da questo tipo di influenze. Quindi già semplicemente questo movimento di Haydn contiene un intero mondo, la storia d'Europa nei Balcani in questi secoli qua, da 1683 in poi in modo particolare, perché dall'assedio di Vienna fallito in poi, no? Che è stato un punto di svolta. Quindi, diciamo, per concludere questa, abbiamo perso un po', concludo con un piccolo aneddoto, no? Un vescovo nel Medioevo va a visitare Atene, fa un viaggio. E quando arriva a Atene nel 1200, chiede agli abitanti di Atene cosa sono quelle rovine lassù, e si riferisce all'Acropoli, e gli ateniesi non lo sapevano più, l'avevano dimenticato. Ed è un po' quello che ci è successo a noi con l'istituzione della pedagogia musicale, diciamo, moderna, la musicologia moderna. Abbiamo perso il contatto con qualcosa di molto più istintivo, di ovvio, no? Vado a mangiare la pizza e io ti dico la pizza mi piace o non mi piace. Invece cominciamo a disquisire sulla ricetta della pizza scritta, vari libri e quindi questo crea, no, una specie di sfasamento, di schizofrenico con le emozioni pure, che sono quelle che ci permetterebbero forse anche di riavvicinarci a un pubblico giovane che quando sente musica classica scappa. Se invece sapessero che questo quartetto di Haydn è essenzialmente musica klezmer, perché magari anche i giovani vanno a sentire musica klezmer, però il quartetto di Haydn non lo sentono, però in realtà la musica klezmer viene proprio dal quartetto di Haydn. Se potessimo costruire queste relazioni, forse potremmo in qualche modo conservare questi monumenti della nostra cultura, ridando loro, cercando di restituire loro una vita, cioè popolare questi monumenti di gente invece di guardare solo le rovine.
Grazie Lorenzo Coppola, dobbiamo fermarti perché è chiara la passione e anche il senso, anche pedagogico, se vogliamo, delle tue parole. Dobbiamo però lasciare concludere Silvia Berselli, perché ritornando al tema della nostra puntata, Mamma dei Turchi, ovvero la curiosità per il diverso, abbiamo visto che ci sono delle simmetrie musicali, architettoniche, culturali, sociali. Secondo te, Silvia, mi rendo conto che adesso ti chiedo di rispondere rapidamente, mi dispiace che non abbiamo più tanto tempo, ma come il diverso, come mai attrae così tanto, spaventa così tanto, ma alla fine interessa anche così tanto?
Il diverso è un campo di possibilità che noi possiamo vivere a livelli diversi e certamente se pensiamo a quello che succede sulle pagine dei nostri quotidiani, anche oggi, il diverso è trattato principalmente a livello di macrostoria come un oppositore, quindi in qualche modo viene combattuto prima ancora di conoscerlo. E credo che questa microstoria che abbiamo cercato di raccontare oggi, questo inserimento di culture diverse che vanno a confluire in un linguaggio comune che contiene anche le opposizioni al proprio interno, ma rimane in equilibrio, possa essere una lezione da vivere non solo nei contesti appunto di grande scala, ma anche nei micro contesti, quindi quelli quotidiani della, diciamo così, anche della vita domestica. Quindi prima si parlava appunto dell'arrabbiatura come forma musicale, è un modo anche per raccontare quello che noi viviamo nella vita quotidiana e che in qualche modo può essere trasfigurato attraverso il divertimento artistico o attraverso questa resa cromatica, diciamo così, un po' esasperata se vogliamo, dei toni del conflitto, come ci insegnano appunto questi luoghi, queste architetture, queste scenografie, che permettono di vivere appunto l'opposizione come un momento di costruzione, di relazione, non soltanto come un momento appunto in cui devo per forza arrivare a sconfiggere l'altro. E purtroppo oggi ci sono tante narrazioni stereotipate anche a livello artistico che portano invece a dare un contrasto soltanto manicheo, quindi il buono da una parte e il cattivo dall'altra, e noi cresciamo troppo spesso con delle narrazioni di questo tipo che non ammettono delle sfumature di grigio in mezzo. E che invece appunto questi tipi di forme creative ci spingono a rivalutare e a recuperare in qualche modo.
E già, e tra l'altro una sorta di, non so, di ricchezza anche che si crea tra queste germinazioni, no? Ricordo anni fa in un'intervista a Ivan Fedele parlavamo di queste contaminazioni e lui mi disse: no, io non credo che siano delle contaminazioni ma delle germinazioni, perché una cosa germina nell'altra, quasi in un divenire, e se noi osserviamo la storia è veramente così, non tutto si conserva ma tutto si trasforma, e in qualche modo questi confini, no? Io ieri dedicavo la puntata alla prigionia, oggi a questa libertà, no? Che è un po' la liberazione, no? dallo stato di prigionia, e anche questo aprire la porta alla diversità, al diverso, in questo caso ai turchi. E nel frattempo in sottofondo stiamo ascoltando Blue Rondò alla turca, che è un pezzo di Dave Brubeck che tu, Silvia, ci hai consigliato. Ci lasciamo proprio su questo, due parole, due su questo brano.
Sì, è un brano che viene pubblicato nel 1959, quindi molto più vicino a noi per tanti versi. È un album che contiene tutta una serie di esperimenti poliritmici, quindi un album di jazz, sì, ma che contiene all'interno delle matrici culturali che vengono integrate, anche molto diverse da quelle del jazz classico. In questo caso, per esempio, la composizione si basa su uno spostamento continuo degli accenti che permettono appunto di fare muovere l'andamento dell'accento ritmico. La base è 2, 2, 2, 3, ripetuto tre volte, poi 3, 3, 3. E in questo modo appunto l'ispirazione turca, che viene nel titolo ma che è portata direttamente dentro alla musica, fa sì che appunto la musica proceda sempre in maniera varia, imprevedibile in qualche modo. E fin dal titolo è un programma, perché blu rimanda alle radici blues della musica jazz, il rondò è una composizione, invece una struttura compositiva classica, e alla turca, e qui troviamo l'Oriente.
Eh già, quindi qui delle belle simmetrie, delle belle tra emozione, struttura, architetture, logica, matematica del calcolo e anche emozione, come ci ricordava anche Lorenzo Coppola. Io ringrazio entrambi, Silvia Berselli in primis, grazie mille Silvia.
E Lorenzo Coppola naturalmente.
E ci lasciamo con questa musica, The Dave Brubeck Quartet, Blue Rondò alla turca. Grazie mille a tutti e due e a presto a risentirci su queste frequenze.
Televisione Svizzera, Rete 2.